il nostro desiderio nel nostro cuore, affinché la tua Chiesa venga preparata, che il tuo regno venga edificato. Signore, che tu possa venire presto. Signore, apparici nuovamente stasera. Signore, parlaci nuovamente. Aprici la tua parola, qui nel libro di Daniele. Lode al Signore. Il nostro peso non è di sapere tanto sulle profezie in questo libro. Non abbiamo neanche ricevuto uno spirito della curiosità. Non vogliamo solo accumulare tanta sapienza su tante cose nella nostra testa. Il Signore sicuramente c'è da dire qualcosa in questi giorni. Soprattutto sulla sua venuta, sulla sua seconda venuta. È molto importante, è per tutti noi di capire, tutto si gira attorno al regno di Dio. Il Signore vuole, ha il desiderio di regnare su questa terra. Il suo regno deve venire su questa terra. Tutta la storia, sin dagli inizi, si gira attorno al regno di Dio. L'importanza, com'è importante che il regno di Dio, com'è importante per Dio che il suo regno venga su questa terra. Ed è molto importante. Ed è importante che, come è importante, l'abbiamo visto stamattina. Come infatti il Signore oggi vuole edificare il suo regno con noi. La Chiesa è più importante di ogni cosa di cui possiamo pensare. Ma spesso nel nostro pensare, spesso è solo una comunione dei santi. Ci riuniamo ogni domenica, c'è un messaggio, ascoltiamo un messaggio, c'è il sacerdozio, poi ritorniamo a casa e poi continuiamo la nostra vita. Ma questo non è il punto cruciale. E non è neanche solo si gira attorno alla crescita della vita, ma attorno al regno di Dio, attorno all'edificazione del regno. E questo non dobbiamo dimenticare. Quando era venuto per la prima volta, il suo messaggio era: ravvedati, ravvedati che il regno di Dio è vicino.
Questo era il messaggio principale. Lui vuole edificare il suo regno. E noi oggi siamo il suo popolo. Possiamo persino dire che siamo popolo di Israele. Siamo il vero popolo di Israele. La Chiesa è il Monte Sion, è il Gerusalemme celeste. È il regno dei cieli. E il Signore oggi ci prepara per ricevere questo regno quando verrà poi sulla terra. Non pensare che possiamo vivere come vogliamo noi e riceveremo il regno quando il Signore ritornerà. Non è così semplice. Perciò è importante che riconosciamo questo e che lo preserviamo nel nostro cuore. E quanto è vicino la venuta del Signore, lo dobbiamo anche riconoscere questo. Come abbiamo visto stamattina, oggi viviamo in questo tempo speciale, in questa epoca speciale. La Bibbia parla dell'epoca della fine. La fine dell'epoca. Il Signore Matteo 28 non ha detto: io sono con voi per tutti i giorni, fino a quando? Fino al compimento dei tempi. E quando è questo? Dobbiamo dire oggi. Oggi viviamo in questa epoca in questa epoca dove viene tutto portato al termine. Stamattina abbiamo visto questi i tempi delle nazioni. Vogliamo vedere qua l'outline per un attimo. Signor Gesù. Signor Gesù. È troppo. Se entriamo nei dettagli, è troppo. Non arriveremo mai alla fine. Cosa dobbiamo fare? Comunque, leggiamo un versetto in Luca. Luca 21. Fa bene rileggere questo versetto, specialmente per i fratelli giovani. Versetto 24. Prendo un'altra traduzione. Leggiamo assieme. Luca 21, 24. Cadranno sotto il taglio della spada e saranno condotti prigionieri fra tutti i popoli. E Gerusalemme sarà calpestata dai popoli finché i tempi delle nazioni siano compiuti. Amen. Questo ci mostra ancora una traduzione, una Bibbia un po' vecchia. Mi fa vedere quanto tempo ho già mancato. Sono stato via dalla Germania. Gerusalemme sarà calpestata dai popoli finché i tempi delle nazioni siano compiuti. Questo versetto è così importante perché è stato compiuto nel 1967. In questa guerra dei sei giorni, Israele ha riconquistato Gerusalemme, la parte all'est. E da quel tempo possiamo dire i tempi delle nazioni sono passati, è tutto stato compiuto. Ha incominciato quando? Nell'anno 606 avanti Cristo. È arrivato, è stato compiuto questa epoca, quando era? 1967. I tempi delle nazioni sono compiuti. È già terminata questa epoca. Perché allora il Signore non ritorna ancora? Non è ancora ritornato. Che cosa aspetta ancora? Se i tempi delle nazioni sono già stati compiuti, Toby, cosa pensi? Il Signore non dovrebbe ritornare subito? Perché non è ancora ritornato? Cosa aspetta ancora? Aspetta che il mondo diventi ancora più malvagio? Non è, sono così, cioè, così cattivi le persone, la gente? A volte penso che non può essere ancora più, la gente può essere ancora più malvagia. E succederà ancora, ma per fortuna non adesso. Ma negli ultimi 3 anni e mezzo, ogni malvagità sarà veramente liberata e loro faranno ciò che vogliono. La malvagità. Negli ultimi 3 anni e mezzo della grande tribolazione sarà terribile, come mai stata prima. E perché il Signore non ritorna ancora? Sarebbe facile, se, non sarebbe meglio se questi ultimi 3 anni e mezzo arriverebbero subito dopo questo compimento dei tempi delle nazioni. No, il Signore aspetta finché noi tutti nella Chiesa siamo edificati come il suo regno. Noi non siamo ancora pronti. Se il Signore arriva in questo momento, in questo tempo, siamo pronti? Siamo qualificati di ricevere il regno? Cosa pensi, Hans Dieter? Credo se il Signore sarebbe venuto subito nel 1967 e il suo regno non era ancora pronto, i regni di questo mondo erano già abbastanza dopo la seconda guerra mondiale, bastava già perché era talmente terribile. Dopo 2 guerre mondiali era così terribile. Prima guerra mondiale, 8 milioni di persone sono state uccise e 95 milioni di soldati, 59 mila soldati hanno combattuto in questa guerra e tante persone, 8 milioni di persone sono state uccise e altre un paio di altri milioni di persone sono state ferite. E poco dopo, 20 anni dopo, c'era un'altra guerra, la seconda guerra, e quante persone sono state uccise là. E poi dopo arrivano diversi problemi. E subito dopo la prima guerra mondiale la rivoluzione russa. Quante persone sono state uccise là da Stalin? Quante? Tanti milioni di persone. 50 milioni. E in Cina? Il tempo non era maturo per il ritorno del Signore? Deve essere ancora peggiore? Sì, sarà ancora peggiore in questi 3 anni e mezzo. Un terzo di tutta la popolazione dell'umanità della terra sarà uccisa. Quando la sesta... Il sesto trombone suonerà. Quante persone abitano sulla Terra? 6 miliardi. Un terzo, sarebbe 2 miliardi di uomini, saranno uccisi. E poi ancora di più, alla guerra di Armageddon, dove l'armata, l'esercito, sarà raccolta a Israele, in quella valle di Egidon. E quante persone saranno uccise là? Signore Gesù, non credi che il mondo non sia maturo abbastanza per il ritorno del Signore? Allora perché c'è ancora questo tempo là in mezzo? Il Signore ha prolungato qua il tempo, c'è questo tempo là. Perché cosa serve questo? A che cosa serve questo tempo? Che tu puoi ricevere ancora il tuo 3 volte, sarai 3 volte dottore all'università? Che farai ancora un buon guadagno, che guadagni ancora fai un grande affare, per che cosa serve questo tempo? A che cosa serve? Che fai giri 10 volte la terra? Fai un grande viaggio? Perché cosa ci serve questo tempo? Cosa credete? Dal 67 a oggi, sono quasi 43 anni adesso. Il Signore aspetta. Ma che cosa aspetta? Aspetta l'edificazione della Chiesa. Prima noi che siamo nella Chiesa dobbiamo andare avanti, avanzare, dobbiamo arrivare alla piena maturità. La nostra conoscenza, la nostra esperienza della vita della Chiesa non è arrivata a un tal punto. Ci sono ancora tanti problemi qua e là. Signor Gesù, non abbiamo ancora questa completa coscienza che il Signore vuole regnare in noi e tra di noi. Ci manca una collaborazione così intima che siamo veramente uno con Lui. Ci sono ancora tanti problemi. E poi il Signore vuole vedere che ancora più persone del suo popolo vengano a Sion, ma non vogliono. Cosa dobbiamo fare? Non vogliono. Erano persino contro. Cercavano di trattenere gli altri, di andare alla chiesa. C'era così tanti, hanno creato tanti problemi. E alcuni che erano nella chiesa non erano fedeli. Non erano fedeli. Questo tempo è una grande prova per noi. E alcune chiese non avanzano. Sono rimasti fermi là, da qualche parte. E noi continuiamo a dormire tranquillamente. Io non posso dormire tranquillamente. Non perché ho problemi, ma spesso penso, ma Signore, perché stiamo fermi? Qual è la causa? Cosa ci impedisce? Come vuoi portare avanti la Chiesa? Cosa dobbiamo ancora fare alla fine di quest'epoca per accelerare il tuo ritorno? All'epoca di Noè, la terra era matura per il giudizio di Dio. Dio ha già annunciato questo giudizio. L'ha già annunciato in anticipo. Il diluvio è venuto. Era già tutto stato predestinato, ma il Signore doveva ancora aspettare Noè. Noè prima doveva costruire l'arca, questa grande arca. Non è una piccola edificazione, non è una tenda di convegno, ma è veramente una costruzione grande. E quante persone hanno collaborato? Quanti costruttori c'erano? Erano in 8 anime. Forse hanno ricevuto qualche aiuto, ma prima o poi non volevano più aiutare, perché pensavano che erano fuori di testa. Cosa fanno? Fanno una grande arca per le loro famiglie, che in tutto sono 8 persone, e il diluvio doveva venire, nessuno credeva. Non dobbiamo neanche contare gli anni quanto hanno avuto bisogno di costruire quest'arca, ma sappiamo che Dio doveva aspettare finché quest'arca è costruita, prima di mandare la pioggia, il diluvio. Dio ha guardato giù. Quanto tempo ti manca ancora, Noè? Noè si è preso un po' di vacanza. Dio dice, dai, Noè, vai avanti. Fino a quando il Signore deve ancora aspettare? Doveva trattenere la pioggia. E la pioggia gridava già, volevano già scendere sulla terra. Si sono lamentati. Dio è già così, ci pesa già così tanto, vogliamo scendere sulla terra. Ma no, dovete ancora aspettare perché Noè non era ancora preparato. A che cosa aspetti? Aspetto Noè. Ma sapete, fratelli, pensate che fosse una barzelletta? No. Nel momento quando l'arca era finita, Dio ha chiuso il portone velocemente e subito dopo la prima goccia della pioggia è scesa. Per 40 giorni. Subito, Dio non ha aspettato un minuto, neanche un secondo, è andato perso. Quando la porta, il portone è stato chiuso da Dio, la pioggia è scesa. Sì, a volte non sappiamo, non abbiamo questa sensazione. Quanto la fine dipende da noi. Possiamo fare ancora questo? Sì, il ritorno del Signore può ancora aspettare. Ciò significa che il Signore ci deve ancora aspettarci. Non dico di troppo, è veramente così. Già da 200 anni, dal 800, dal 700 fino a oggi, perché il Signore non è ancora ritornato? Il tempo era veramente già maturo. C'erano tante cose che sono successe. Tanti avvenimenti. Il Signore ci ha scossi sempre di nuovo, ci ha ammoniti perché ci vuole portare avanti nelle conferenze che abbiamo visto sui Salmi. Questo parlare nella Chiesa, il Signore ci vuole portare avanti. Ma noi a volte siamo troppo pigri. E alla fine vogliamo ancora godere un po' del mondo e Dio deve aspettarci. Cosa dobbiamo fare allora? Perciò, fratelli, è molto importante che qua non si tratta della profezia. Non abbiamo neanche voglia di dare lezioni di storia. Lo potete fare all'università o alla scuola, non dovete venire qua. Ma i punti cruciali dobbiamo vedere, quello che è importante, che il tempo è maturo, è diventato maturo, come abbiamo visto brevemente stamattina. Il tempo passa velocemente. 1988, 90, 91, tutto è cambiato così velocemente, il tempo è cambiato. Nessuno se l'aspettava. Nessuno se l'aspettava. Era una sorpresa per tanti. E nel 93 rabbini e Arafat hanno fatto un patto per 7 anni, te lo puoi immaginare? È veramente, sembra strano che hanno fatto un patto per 7 anni. Questo era un avvertimento da Dio, che è veramente possibile che queste persone che le persone in Israele e in Palestina possono fare la pace. Fino alla fine del 2000, vi ricordate di Clinton, che ha cercato di fare di tutto nei suoi ultimi giorni della sua presidenza? Hanno aspettato fino alla fine, però non sono riusciti a farlo. Anche Bush ha fatto in questo modo. Hanno aspettato fino alla fine della loro presidenza. Tutto il mondo aspetta questo tempo. E questa pietra che abbiamo visto stamattina, che è già stato preparato da Dio, non da mano di uomo, ma da Dio, credi che il Signore non voglia ritornare subito? O Dio forse non ha ancora preparato bene questa pietra? Sicuramente il Signore era già pronto, preparato. Vuole già ritornare, lui vorrebbe già ritornare e terminare tutta questa storia. E perciò, fratelli, dobbiamo pregare, essere fedeli come Daniele. È molto importante. Questa storia senza Daniele non funziona. Per questo Daniele era sempre presente. Tutto ciò che è successo, lui doveva essere presente e doveva, passo dopo passo, avanzare con il Signore. È sicuramente importante. Allora, fratelli, il tempo è veramente breve. E questo è il senso per noi di vedere tutto ciò. Adesso ritorniamo al capitolo 2. Lasciateci leggere un po' in Daniele e vedere come il Signore opera. Dobbiamo vedere questo Dio meraviglioso. Capitolo 2 all'inizio dice: nel secondo anno del suo regno Nabucodonosor ebbe dei sogni. Tanti hanno problemi. Non può essere il secondo anno del suo regno. Tanti si stupiscono di questo fatto. Daniele e i suoi compagni hanno aspettato 3 anni per essere messi alla prova. Ci sono tante spiegazioni su questo punto, ma non ci concerne, non voglio spiegare tanto su questo passo, ma per noi è buono di poter dire: nel secondo anno dopo la prova di Daniele e i suoi compagni, così si può anche tradurre, Nabucodonosor ebbe dei sogni che turbarono così profondamente il suo spirito da impedirgli di dormire. Daniele 2, versetto 1. E il re fece chiamare i magi, gli incantatori, gli indovini e i caldei, perché gli spiegassero i suoi sogni. Tutto quello che avevano là li fece chiamare per spiegare al re i suoi sogni. Essi vennero e si presentarono al re. E gli disse loro: ho fatto un sogno e il mio spirito è turbato, perché vorrei comprendere il suo significato. Allora i caldei risposero al re in aramaico: o re, possa tu vivere per sempre. Racconta il sogno ai tuoi servi e noi ne daremo l'interpretazione. Il re replicò e disse ai caldei: questa è la mia decisione. Se voi non mi fate conoscere il sogno e la sua interpretazione, sarete fatti a pezzi e le vostre case saranno ridotte in tanti letamai. I caldei sarebbero gli astrologi del re. Significa che il re avrebbe dimenticato, non è che lui avesse dimenticato questo sogno, un tale sogno non si scorda così facilmente. Questo è tradotto buono anche in italiano. Il re forse si è dimenticato? No, non credo che abbia dimenticato il suo sogno, ma è la sovranità di Dio che questo Nabucodonosor ha chiesto l'impossibile, e tutti hanno detto: ma non è possibile, non riusciamo. Tu mi dici il tuo sogno e io te lo interpreto. Questo è normale, è logico. Non è successo mai che qualcuno abbia chiesto una tale cosa, che si dovrebbe prima sapere il sogno e poi interpretarlo. Non funziona, non va così. Questo è stato fatto da Dio. E che Nabucodonosor abbia chiesto una tale cosa era veramente, sicuramente la volontà di Dio per far portare Daniele, perché Dio ha già preparato Daniele. In capitolo 1 sta scritto, in versetto 17: a questi quattro giovani Dio diede di conoscere e comprendere ogni scrittura e ogni saggezza. E poi soprattutto Daniele aveva il dono di interpretare ogni specie di visioni e di sogni. Gloria al Signore. Dio ha preparato Daniele in modo, l'ha preparato molto bene per questo compito. Noi dobbiamo essere tali che sono pronti a collaborare con il Signore. Spero che il Signore può rendere utili tanti di noi, specialmente i giovani. Dì al Signore: voglio essere utile per il tuo regno, puro per il tuo regno. Prima puro e poi anche utile. Non voglio solo essere utile, ma non puro. Ma non voglio neanche solo essere puro e inutile, inusabile. Come giovani, come fratelli nella Chiesa, ci dobbiamo consacrare per il Signore e dire: Signore, mi consacro interamente a Te. Voglio essere utile per il Tuo piano, per Te. E sono pienamente d'accordo con le testimonianze di stamattina. Se noi, come giovani oggi, non abbiamo imparato di rimanere puri, di essere fedeli per il Signore, più avanza l'età, più difficile sarà. Ma se avete imparato oggi a essere fedeli al Signore, fino alla fine? Essere fedeli è un conto, ma essere fedeli fino alla fine è un'altra cosa. Supponiamo che Daniele aveva 15 anni quando ha incominciato a Babilonia, e dopo 70 anni di prigionia, quanti anni aveva? 85 anni, e poi ha servito ancora per altri anni ancora, fino al re Ciro, anche dal re Dario, e Ciro era già quasi un novantenne. Puoi essere ancora così fedele quando hai 90 anni? O pensi già di andare in pensione? Daniele era fedele fino alla fine. Ho visto alcuni, e conosco tanti fratelli che all'inizio erano fedeli per 5 anni, per 10 anni, per 20 anni erano fedeli, ma poi no, non più. Il nostro cuore non è così stabile, è instabile. Non è così semplice di trovare persone per il Signore che rimangono fedeli fino alla fine. È meraviglioso. Anche Giovanni era fedele fino alla fine. È molto bello. E così qua vediamo che Dio ha collaborato con Daniele in questa situazione là, tramite la sua potenza, quello che sapeva già in anticipo. Dio è onnipotente e onnisapiente, sa già tutto in anticipo. Vi ricordate di Salmo 139? O l'avete già dimenticato? Tobi? No. Questo Dio meraviglioso sa già tutto, sa anche i tuoi pensieri, sa già quello che vuoi dire prima che tu apri la bocca, prima che tu fossi nato, lui sapeva già quanti giorni vivrai anche prima che tu fossi nato. Perciò Paolo può dire in Galati che lui mi ha già scelto prima che io fossi nato. Il Signore ha già tutto preparato, che Timo Rimna sarà nella chiesa già prima di essere nato. Cosa non sapeva? Dio, nella sua sovranità, nel prossimo capitolo vedremo la sovranità di Dio. Capitolo 4 a 5. La sovranità di Dio e il suo giudizio sui re delle nazioni. Tutto quello che accadrà, Dio la sapeva già prima e ha arrangiato in tal modo affinché tutto succeda secondo il suo proposito. E perciò tutti questi astrologi e i magi e così via E questo Nabucodonosor, questa testa dorata che aveva potere da Dio, aveva il potere di uccidere tutti questi magi e gli astrologi e così via. E Daniele l'ha sentito, cosa ha fatto? Se tu fossi stato Daniele, cosa avresti fatto?
Oh,
Signor Gesù.
Amen. Daniel ha detto.
Daniele ha detto a questo uomo: portami al re. E ha detto al re: dammi ancora un po' di tempo, perché era così sicuro, e io ti spiegherò il tuo sogno e l'interpretazione. Sei così convinto? Hai una tale convinzione? Daniele aveva questa convinzione? Già prima, 3 anni prima, hanno solo mangiato legumi e hanno bevuto acqua. Erano migliori nel loro aspetto esteriore e così via, più di tutti gli altri che hanno mangiato del cibo reale. Hanno sperimentato il Signore in tal modo e Dio gli ha dato la coscienza. Hanno fatto tante esperienze con il Signore e dunque quando questo tempo è venuto non era difficile per Daniele a dire: dammi ancora un po' di tempo e io ti spiegherò il tuo sogno e anche la sua interpretazione. Questa fede e questa fiducia che Daniele aveva in Dio non veniva così: sì, Signore, so che tu puoi fare ogni cosa e io mi fido di te. Ma lui sapeva che Dio aveva questa cosa nella sua mano. Dobbiamo essere tali uomini, perché Daniele a quell'epoca non era così anziano, era giovane. Signor Gesù.
Amen.
Amen. Signor Gesù. Vogliamo continuare qua.
Amen.
Daniele. Daniele prima è andato da chi? In Daniele 2,17. Allora Daniele andò a casa sua e informò Anania, Misael e Azaria, suoi compagni, esortandoli a implorare la misericordia del Dio del cielo a proposito di questo segreto, affinché Daniele e i suoi compagni non fossero messi a morte con tutti gli altri saggi di Babilonia. Hanno pregato. Lode al Signore. Sapete, fratelli, questo uomo Daniele era un uomo di preghiera. Aveva l'abitudine 3 volte al giorno di pregare e credo che non l'ha fatto solo 3 volte al giorno, ma 3 volte al giorno ha separato questo tempo, si è preso questo tempo 3 volte al giorno in direzione di Gerusalemme. Un tale uomo di preghiera. Non mi posso immaginare se qualcuno ha una tale relazione al Dio vivente che non prega. È impossibile. Come puoi avere una relazione vivente con questo Dio meraviglioso se non stai continuamente nella sua comunione, se non entri in questa comunione? E così questi quattro giovani uomini stavano sempre in contatto con Dio. Erano uomini di preghiera e non pregano in un modo religioso, ma hanno veramente una relazione con Dio. Nel verso 19, allora il segreto fu rivelato a Daniele in una visione notturna. Dio è un Dio che risponde alle nostre preghiere. Nella nostra vita normale cristiana, di cristiani, dobbiamo sperimentare più volte che il Signore ci ascolta le nostre preghiere, perché non va che noi preghiamo e Lui non ci risponde, specialmente se preghiamo secondo la Sua volontà. È veramente ciò che il Signore aveva già pianificato, affinché Daniele abbia questa occasione all'epoca. Ma Dio non vuole andare allo stesso tempo a Daniele e dire: Daniele ha dato un sogno al re Nabucodonosor e adesso ti dirò la sua interpretazione. No, Dio ha aspettato, vuole vedere che cosa fa Daniele adesso. Cosa fai? Cosa faranno i fratelli se succede una cosa? 5-6 fratelli si radunano? Cosa fate? Discuterete del fatto? Cosa dobbiamo fare adesso? Che decisione prendere? Hai una buona idea? Cosa faranno i fratelli? Cosa pensi di ciò? Mattias, cosa pensi? E lui risponderà: dimmi prima la tua opinione e poi ne discuteremo a lungo, per vedere chi ha l'idea migliore. Hai una buona idea? No, ma per portare questa cosa al Dio dei cieli. Dobbiamo impararlo, noi tutti. Non essere così veloce a dare un buon consiglio agli uomini, perché a volte è tanta spazzatura. Cosa puoi fare? Forse il sogno è... Cosa pensi che avrà sognato lui? Da dove potresti mai sapere che cosa ha sognato quest'uomo? C'è solo un'unica via per te. Devi andare dal Dio vivente, dal Dio del cielo. Lui sa tutto, sa ogni cosa. Lui ha preparato questo sogno. Sì. È molto importante questo. Signor Gesù, allora il segreto fu rivelato a Daniele in una visione notturna ed egli benedisse il Dio del cielo. Abbiamo bisogno di visione, non abbiamo bisogno di conoscenza di questa, quell'altra cosa. Abbiamo bisogno di uno spirito di sapienza e di rivelazione. Il Signore si deve rivelare a noi. Nel Nuovo Testamento tutto è stato dato per rivelazione. Paolo ha ricevuto una rivelazione e perciò Paolo poteva anche pregare per i santi affinché loro pure ricevrebbero un spirito di sapienza e di rivelazione. Non è lui che ha pensato tutte queste cose, cosa succederà ancora. Questo non avrà senso. È rivelazione. Come possiamo sapere i misteri nascosti, che sono nascosti nel cuore di Dio, se non abbiamo uno spirito di rivelazione? E i fratelli giovani, voglio chiedere, quante volte avete chiesto al Signore, Padre, dammi rivelazione, rivelati a me, voglio vedere di più di te, voglio ancora vedere di più delle cose che succederanno, voglio sapere come tu edifichi la Chiesa oggi con me, come ti posso servire secondo la tua volontà, cosa ti piace, vorrei sapere. Signore, dammi rivelazione. E senza rivelazione cosa puoi sapere? Ciò che concerne le cose spirituali non è importante di essere uno scribo, di sapere tanto sulla Bibbia, di essere capace di fare questa e quell'altra cosa, no. Senza rivelazione come potremmo mai sapere ciò che sta nascosto nel cielo, specialmente in Dio? Dio ha nascosti i suoi segreti non da una parte, ma in se stesso. Ha nascosto tutto in se stesso. Non ha un luogo, una cassaforte dove ha nascosto tutto. Perché sennò qualcuno poteva indovinare la combinazione giusta per aprire la cassaforte. Lui stesso è la cassaforte. Tutto ciò che aveva pianificato in anticipo, prima della creazione del mondo, prima di aver creato tutto, tutto il suo piano, era nascosto in lui stesso. Nessuno può saperlo. Nessuno. Nessuno può indovinarlo. Solo se tu preghi per ricevere rivelazione. Signore, dammi uno spirito di rivelazione, ma non per te stesso. Non per te stesso. Non pensare che tu ricevi qualcosa se è solo per te stesso. No. La rivelazione di Dio è per il suo piano, per il suo proponimento, non per sapere le cose. E alla fine tu ti vanti perché pensi di sapere le cose più degli altri. Questo non è il punto cruciale. E poi, cos'era la reazione di Daniele? Egli benedisse, versetto 19, seconda parte, egli benedisse il Dio dal cielo dicendo. Era uno che ha benedetto il Signore, non si è vantato, non era orgoglioso, ha detto, sì, il Signore mi ha mostrato tutte queste cose, ho saputo di questa, quell'altra cosa, no, ha benedetto, ha lodato il Dio del cielo, dicendo, non è corso subito ai suoi compagni, adesso sì, so qual è il sogno, adesso lo so, sapete, noi, se ricevi una rivelazione, non puoi tenere chiusa la tua bocca, neanche per un secondo. Devi telefonare subito a qualcuno per raccontargli tutto. Così siamo noi uomini, siamo fatti così. Ma un uomo come Daniele, la sua reazione non era così. Daniele benedisse il Dio del cielo dicendo, sia benedetto eternamente il nome di Dio, perché a Lui appartengono la saggezza e la forza. Dire una tale frase non è così semplice. E questa frase deriva da un uomo giovane. Forse aveva 22 anni, 23 anni. Sì. Dava pienamente l'onore al Signore. Anche nella sua risposta a Nabucodonosor, non ha detto, sì, io so qual è il tuo sogno. Era semplicissimo di saperlo. Non ha detto così. Signor Gesù. Perché a Lui appartengono la saggezza e la forza. Egli alterna i tempi e le stagioni. Lui è Dio. I tempi delle nazioni è Lui che l'ha deciso. Non era Nabucodonosor. Nabucodonosor non doveva sapere, pensare, sì, era la mia idea che io ho iniziato i tempi delle nazioni. No, non era la sua idea. Non ha una buona idea. Egli alterna i tempi e le stagioni, depone i re e li innalza. Questo ci rivela quale uomo era Daniele. Era uno che voleva conoscere il Signore. Voleva sapere che uomo abbiamo, un Dio pieno di saggezza. A Lui appartiene la saggezza, ogni conoscenza. In Cristo sta nascosto tutti i tesori della saggezza e della conoscenza. Lui alterna i tempi e le stagioni, depone i re e li innalza. Obama non deve pensare di essere così bravo per essere eletto. No, lui è stato innalzato là, deposto là. Non so la causa, ma sarà sicuramente per promuovere il ritorno del Signore. Non so che cosa farà, non importa. Qualcuno l'ha installato là. E quando poi... E Dio poi lo farà di nuovo, lo deporrà poi di nuovo. Dà la saggezza ai saggi e il sapere agli intelligenti e gli svela le cose profonde e nascoste. Versetto 22 di Daniele 2. Conosce ciò che è nelle tenebre e la luce abita con lui. Abita in Lui, perché in Lui non ci sono tenebre. Persino la notte per Lui era luce. Non c'è neanche un'ombra da Dio. Lui sa tutto, sa ogni cosa. Nulla è nascosto da Lui. O Dio dei miei padri, io ti lodo e ti ringrazio. Che reazione meravigliosa. Se noi abbiamo una tale reazione, se leggiamo una tale reazione di questo profeta Daniele, abbiamo tanto da imparare. Se quando leggiamo questa parola ci dobbiamo vergognare, perché è un giovane uomo e noi forse siamo già avanzati di età e non abbiamo un tale apprezzamento per Dio. Che Dio vivente conosciamo. Signore Gesù, o Dio dei miei padri, io ti lodo e ti ringrazio, perché mi hai dato saggezza e forza, e mi hai fatto conoscere quello che ti abbiamo domandato. Amen. Rivelandoci il segreto che il Re vuol conoscere. Una tale preghiera. Lode al Signore. E alla fine di questa epoca dobbiamo tutti imparare a essere tali uomini che conoscono Dio in tal modo, che hanno una tale relazione con Dio, di scoprire sempre di più la sua ricchezza. Non dobbiamo mai essere sazi, vogliamo avere ancora di più dal Signore. Abbiamo una fame per questo Dio vivente, non per la sapienza, la conoscenza. A che ci serve? A che ci serve tutta la conoscenza sulla storia e così via? È già in passato, ma da Daniele qua vogliamo sapere quali uomini dobbiamo essere oggi. Verso 24, Daniele si recò quindi da Arioch, a cui il re aveva affidato l'incarico di far morire i saggi di Babilonia. E gli disse: non far morire i saggi di Babilonia. Daniele aveva un tal cuore per gli altri. Noi forse diremmo sì, uccidili tutti. E noi avremo tutta la responsabilità e incaricheremo le nostre persone. Non è bene? Non far morire i saggi di Babilonia. Conducimi dal re e io gli darò l'interpretazione. Così è stato fatto poi. E allora, verso 27, Daniele rispose al re: il segreto che il re domanda, né saggi, né incantatori, né magi, né astrologi possono svelarlo al re. Neanche lui stesso non era capace di farlo. Non è capace di farlo. Lui è incluso in questo elenco. Ma c'è un Dio nel cielo che rivela i misteri, lode il Signore. Che testimonianza! Un buon Vangelo. Voi giovani dovete imparare come si può migliorare, predicare il Vangelo nel modo migliore. Lode al Signore. Lui gli ha dato testimonianza, ha testimoniato, e ha fatto conoscere al re Nabucodonosor quello che deve avvenire negli ultimi giorni. Ecco dunque quali erano il tuo sogno e le visioni della tua mente quando eri eletto. E ha raccontato tutto a lui. Lode al Signore. È veramente meraviglioso che uomo Daniele era. Gloria al Signore. Ha veramente raccontato questo sogno. E per Nabucodonosor era così convincente che il Dio di Daniele era un Dio speciale. Era sorpreso. Com'era possibile? Era veramente sorpreso. Pensavo, sì, nessuno poteva sapere questo sogno. Chi può sapere quello che ho sognato? E poi venne questo giovane uomo e mi racconta quello che ho sognato. Se io fossi stato Nabucodonosor, sarei stato molto sorpreso. Da dove ha preso l'interpretazione? Da dove sa dove ho? Che cosa ho sognato? Dal Dio meraviglioso che sta nel cielo. Che testimonianza bella. E oggi, fratelli, siamo in una tale relazione col Dio vivente, allora potremmo dare una tale testimonianza ovunque, al lavoro, a casa, nella famiglia, nella parentela e così via. ma se non abbiamo una tale relazione e non abbiamo fatto esperienze e abbiamo sperimentato il Dio vivente in un modo meraviglioso, allora non possiamo dare una tale testimonianza. Signore Gesù, cosa vuoi fare? Vuoi predicare, insegnare teologia? Nabucodonosor voleva sapere il sogno, non voleva conoscere la teologia. Vuole sapere il sogno, non raccontarmi questo o quell'altro. Gli altri hanno detto sì, ma Signore, non va così. E ha detto loro, voi volete solo guadagnare del tempo. Nabucodonosor subito li ha fatti tacere. Ma se diamo una testimonianza meravigliosa davanti agli uomini, non importa chi sono, anche davanti al re Nabucodonosor, allora non avete cantato mille occhi, non mi impediscono, sei sicuro? A volte se vedi solo 10 occhi, allora tremi già a dar testimonianza. A volte anche già davanti a 2 occhi. Non possiamo dire nulla. La nostra lingua è attaccata al palato. Ma lode il Signore, oggi possiamo dare una tale testimonianza del Dio vivente. Lode il Signore. Amen. Il re era veramente convinto dopo aver sentito tutto questo. E poi Daniele gli ha detto, Dio ti vuole far conoscere non solo al re Nabucodonosor, ma a tutto il mondo voleva raccontare di questi tempi delle nazioni. Dio voleva che tutti gli uomini in ogni tempo, in ogni epoca, sappiano già quello che Lui ha prestabilito. Nel regno Medo-Persiano, nel regno della Grecia, nel regno Romano, fino al giorno d'oggi. Dio ha già prestabilito tutto. Questo non l'hanno deciso gli uomini. Lo dobbiamo vedere oggi. Il nostro Dio è un Dio grande, un Dio meraviglioso. E perciò questo sogno è stato dato a Nabucodonosor. E in questo sogno, ci porta fino alla fine. E la fine ci mostra che dopo il Signore erigerà il suo regno. E in questo tempo il Signore aspetta finché il suo regno sarà edificato. E tu aspetti questo regno? O cosa stai facendo? O vuoi andare in cielo? Puoi andare in cielo. Ma noi regneremo qua sulla terra, assieme a Cristo. Cosa preferisci? Dove vorresti essere? Il regno verrà e riempirà questa terra. Ve lo potete immaginare che il nostro Signore aspetta, come abbiamo sentito all'inizio, il Signore aspetta che sogno meraviglioso e grande, non è solo un sogno, è una visione che a partire da quell'epoca il Signore ci ha mostrato quando la fine verrà. E oggi sappiamo cosa vuoi fare dopo che lo sai. Cosa vogliamo? Cosa facciamo adesso? Adesso che lo sappiamo. Versetto 46. Poi allora il re Nabucodonosor, abbassando la sua faccia fino a terra, si inchinò davanti a Daniele. Te lo puoi immaginare che questo questa testa dorata, che questo grande re si inchina davanti a Daniele. Questa è un'immagine potente. Questo non lo possiamo capire, non ce lo possiamo neanche immaginare. Se siamo così uno col Signore, allora tanti dovranno cadere per terra. Purtroppo succede il contrario. E perciò vediamo in questi due gambe lunghe, li vedete ancora sulla lavagna, non c'è solo il regno romano, ma anche la religione che si è sviluppata. Da una parte c'era il cattolicesimo romano, all'ovest e all'est c'era la chiesa ortodossa greca. E entrambe queste chiese sono potenti. Potete immaginarvi che le chiese dopo la caduta, in questo lungo periodo, sono diventate una religione terribile. Questo è l'opera d'arte del nemico. D'una parte vediamo lo sviluppo dei regni di questa terra che Dio ha già prestabilito, dall'altra parte però vediamo come il nemico cerca di distruggere la Chiesa, di distruggere il regno di Dio. E perciò fa bene di leggere Apocalisse 2 e 3, come le chiese all'epoca, il regno dei cieli, del Signore, ciò che il Signore vuole edificare nei santi, come chiese sulla terra, sono caduti. Queste chiese sono caduti. E neanche dopo 100 anni le chiese sono cadute. Signor Gesù, fino al 300, al 400, 500 dopo Cristo si è stabilito, si è installata una terribile religione. E questi due regnano quasi per 2000 anni, fino al giorno d'oggi. Vai in Grecia, ci sono alcuni fratelli della Grecia, chiedete di quanto è potente la Chiesa ortodossa là. E oggi non dobbiamo solo uscire dal mondo, ma anche uscire da Babilonia. Non solo essere liberati da questo mondo, ma anche essere liberati dalla religione. C'è tanto da fare. È una battaglia spirituale che noi come regno di Dio abbiamo a combattere oggi. È già tardi, sono già le 9, devo terminare, ma vogliamo vedere brevemente. Allora il re Nabucodonosor, abbassando la sua faccia fino a terra, si inchinò davanti a Daniele e ordinò che gli fossero portati offerti e profumi. 147 adesso. Poi il re parlò a Daniele e disse: in verità il vostro Dio è il Dio degli dèi, il Signore dei re, è il rivelatore dei segreti, poiché tu hai potuto svelare questo mistero. Allora il re innalzò Daniele in dignità, lo colmò di numerosi e ricchi doni, gli diede il comando di tutta la provincia di Babilonia e lo fece capo supremo di tutti i saggi di Babilonia. È meraviglioso Ma Daniele non ha pensato solo a se stesso, ma chiese al re di affidare a Sadrach, ai suoi fratelli Sadrach, Campagni, Sadrach, Mesach e Abednego, l'amministrazione della provincia di Babilonia. Non è meraviglioso? Questi quattro erano così l'uno per l'altro, sono stati edificati assieme, hanno avuto questa testimonianza assieme. È meraviglioso di vederlo. Non solo la profezia, non è così importante la profezia. È necessaria, ma non è così importante. Questi quattro fratelli li dobbiamo vedere veramente. Loro che sono rimasti puri, che si sono consacrati pienamente, interamente al Signore, che erano interamente uno con il proponimento di Dio, erano utili al Signore, meraviglioso. E sarà sicuramente per Daniele, quando Gesù è nato, che i saggi dall'est sono venuti. Come avrebbero potuto sapere che ci sarà un re che doveva nascere? Daniele in capitolo 9 lo sapeva già e l'avrà spiegato a questi saggi sotto di sé. Pensi che lui abbia potuto tenere chiusa la sua bocca? Avrà detto sì, ci sarà un giorno in questi, dopo questi, questi anni sarà nato un re dei giudei. Lo avrà spiegato sicuramente a loro. Il Signore è così sovrano. Dobbiamo sapere che Lui ha bisogno di tali uomini oggi. Amen. Che il Signore guadagni veramente questa generazione. E dall'altra parte porta fedelmente anche i fratelli che più avanti in età fino alla fine. È anche importante, è ugualmente importante come i giovani, come la generazione giovane. Che il Signore ci fortifichi di andare avanti, di non rinunciare, ma di accelerare il tempo, finché il Signore possa ritornare velocemente. Amen.